Scusate, possiamo iniziare, manco un assessore che arriverà. Quindi questo è ritirato, il 6 è ritirato.
No, non è ancora, diciamo che lo rinviamo
È
perché...
rinviato perché mancava l'assessore.
I sei segretari stamattina non siete riusciti a fare
No,
nulla.
l'abbiamo fatto.
Quindi posso dire che è ritirato perché hanno chiesto un passaggio in giunta?
Perché stamattina hanno richiesto ulteriori approfondimenti, sono stati stamattina, dobbiamo fare un passaggio in giunta.
Bene, darei la parola alla dottoressa per l'appello.
Allora, Vicinelli Giuseppe, Lenzi Denis, Pizzi Maria Iolanda, Santoro Salvatore, Barlotti Carmine, Mantovani assente giustificato, Lipparini Jessica, Togni Clementoni Eleonora, Signazzi Gilberto, Scandellari Vittorio,
Presente.
Cavrini Francesca, Annicchiarico Alberto, Gaiba Marco, Serra Maurizio Assessore, Guazzaloca Maria Rita, Pia ha comunicato l'assenza e l'Argenio anche.
Scrutatori Barlotti, Pizzi e Cavrini. All'oggetto numero 1 abbiamo comunicazioni, interrogazioni, interpellanze. So che c'è un'interrogazione, prego, Scandellari.
Ah sì, è il testo di quella che abbiamo inviato oggi, che è stato assunto al protocollo odierno del Comune al numero 6286, è un'interrogazione sulla situazione della Polizia Municipale. Sostanzialmente dice: in seguito al passaggio della gestione della Polizia Locale dall'Unione Terre d'Acqua a quella diretta del Comune, siamo a porre le seguenti interrogazioni. Considerando che per legge la proporzione dei vigili sul territorio deve essere di uno ogni 1.000 abitanti, conseguentemente per il nostro comune dovrebbero essercene almeno 7, si chiede ad oggi com'è strutturata la pianta organica del servizio di polizia municipale e come si evolverà nel futuro. 2. Si richiede un confronto dei costi ed entrate afferenti al servizio in oggetto, personale, costi generali, amministrativi, entrate e quant'altro attinente al citato servizio, per gli anni precedenti al passaggio della gestione, 2019, 2020 e 2021, e la previsione dei costi ed entrate futuri nei prossimi 3 anni, 2022, 2023 e 2024. Si richiede risposta scritta.
Bene, grazie. Sì, io non l'avevo ancora visto così. Sono delle comunicazioni, assessore? No? Allora passiamo al punto numero 2, approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000. Darei la parola all'assessore al bilancio.
Dunque, anche quest'anno la gestione dell'esercizio 2021 si è chiusa positivamente. I dati più significativi sono rappresentati dall'avanzo d'amministrazione, ma soprattutto dalla sua composizione. E mi sento di esprimere una soddisfazione significativa, perché abbiamo avuto dalla relazione del revisore, dall'organo di revisione, adesso trovo il foglio che è messo da un'altra parte, che ha attestato nella sua relazione il raggiungimento dell'efficacia, dell'efficienza della gestione in modo importante. Tutti i parametri che sono rappresentati nel bilancio, tutti i parametri di efficienza, efficacia e e le legittimità sono positivi. Quindi insomma, abbiamo avuto anche come servizio un bel riconoscimento di cui siamo fieri. Ecco. Il foglio, questo non sono fiero perché l'ho messo da qualche parte, eccolo trovato. In sintesi, la gestione 2021 chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di 4.340.000 euro. La composizione è scritta nel prospetto pagina 7 della relazione della gestione che avete ed è costituito da una parte accantonata per 1.700.000 euro, che è composta da 1.288.000 per fondo crediti di dubbia esigibilità, un fondo contenzioso di 255.000 euro e di accantonamenti diversi di 163.000 da parte accantonata. Poi c'è una parte vincolata di 1.643.000, di cui 1.144.000 sono... Oh no, posso andare? Scusa. La parte vincolata di 1.6 milioni, di cui 1.145.000 sono vincoli derivanti da legge e dai principi contabili, 489.000 euro per vincoli attribuiti dall'amministrazione, poi ci sono residui per 8.700 euro. Fatte queste precisazioni sulle parti accantonate e parti vincolate, quindi che hanno già una destinazione specificata, la quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile risulta di 979.000 euro. Questa parte disponibile è costituita da una quota residui dell'avanzo 2020 di 377.000 euro, da un'economia di 158.000 euro sul fondo crediti di dubbia esigibilità, perché abbiamo riscosso un po' di più di quello che avevamo previsto, una economia di 255.000 euro per impegni non formalizzati dall'Unione, e quindi erano soldi che avevamo dati all'Unione, poi non essendo stati impegnati ce li ha restituiti, e poi 100.000 euro per effetto del ravvedimento lungo IMU, perché è uscita una norma che consente ai cittadini di utilizzare un maggiore arco temporale per fare il ravvedimento. Quindi la quota che rimane disponibile, come ho detto, viene poi pressoché totalmente impegnata con la successiva deliberazione di variazioni del bilancio, che è al punto successivo. Poi se ci sono domande, abbiamo
tutte domande, durante la commissione
sì, ne abbiamo parlato a lungo.
Prego Marco.
Ma il mio intervento è anche una dichiarazione di voto a nome del gruppo. Effettivamente ci siamo trovati in commissione con Maurizio, quindi abbiamo anche approfondito una serie di aspetti, soprattutto in relazione poi al punto seguente, ovvero quello che l'amministrazione prevede in termini di utilizzo, no, dell'avanzo di amministrazione. La nostra dichiarazione di voto si esprimerà con un pronunciamento contrario. Qua, come dire, proviamo di spiegarci, anche se non è una novità la nostra posizione, come è noto.
È abbastanza normale che la posizione di voti lo contribuisca.
Ecco, è abbastanza normale, ma vorremmo anche in questa occasione motivarla, perché poi dopo sulla destinazione crediamo che questa è una posizione nostra complessivamente coerente, ci esprimeremo diversamente. Tuttavia non possiamo non rilevare che questo è settimo, l'ottavo bilancio, non ha importanza, insomma, ecco, che vede, ha sempre visto, insomma, avanzi di amministrazione, ovviamente quando si è chiamati in questo consiglio a pronunciarci, intendiamoci bene, meglio discutere in un contesto di un bilancio positivo piuttosto che naturalmente di un bilancio in difficoltà. Questo lo diamo scontato. Tuttavia ci pare che questo mette in luce almeno due elementi. Il primo, e l'abbiamo fatto notare, questo gruppo non da 7-8 anni, questo gruppo da 2-3 anni, che soprattutto in chiave previsionale, non credo ci sia una logica perversa dietro, intendiamoci bene, tuttavia questo secondo noi dovrebbe far riflettere l'amministrazione, cioè non è possibile che ogni qualvolta noi ci troviamo a discutere nelle commissioni laddove si tratta di fare una previsione di bilancio, come dire, l'approccio che noi abbiamo sempre registrato è quello che sarà impossibile gestire il bilancio dell'anno, dell'esercizio in corso, quando poi alla fine andiamo a scoprire, come in questo caso, per cui la soddisfazione espressa da Maurizio che noi comprendiamo bene, tuttavia questo elemento di criticità, di prudenza, no? Usate sempre il termine del padre della buona famiglia, eccetera, però ormai sta mostrando i segni di, come dire, una logica che noi non possiamo condividere. Una logica che noi non possiamo condividere. Anche perché, se è bene in generale essere prudenti, tuttavia quando tu, come in un'azienda, chi lavora in un'azienda, chi ha lavorato in un'azienda, insomma, ecco, cioè corri il rischio di investire poi quelle risorse che puntualmente ti trovi, esemplifico, schematizzo naturalmente, almeno con un anno di ritardo. Perché poi te le trovi, quindi dopo uno dice, vabbè, così vado sul sicuro, ho le risorse a disposizione. Questa è, cioè bisognerebbe trovare un equilibrio diverso, diciamola così, ecco, appunto per non fare un intervento che vuole essere tutto tranne che polemico. Naturalmente qui dopo ci sono anche delle valutazioni di merito, cioè noi ne abbiamo discusso anche qualche mese fa, ve lo ricordate benissimo, avevamo chiesto una cosa, una, ed è già la seconda volta che l'abbiamo chiesta, la riduzione dell'IRPEF, del famoso 0,10, che se ricordo bene avrebbero significato uno sforzo di 80.000 euro, poi dopo c'è quale voci di spese utilizziamo, c'è tutto quello che volete, però è per farvi capire che, come dire, prendiamo atto anche questa volta, mi auguro, ci auguriamo, perché questo potrebbe anche significare, se importa qualcosa a voi naturalmente, un atteggiamento anche diverso da parte nostra, e tuttavia ci auguriamo che, come dire, i prossimi bilanci non saranno ancora tantissimi prima della fine della legislatura che dovrete gestire, in un qualche modo possano essere contrassegnati, ecco, diciamola così, da una capacità previsionale un po' più centrata e azzeccata. Quindi, proprio in ragione di questi fatti, noi su questo punto, sul punto generale del bilancio del consuntivo 2021, confermiamo il nostro voto contrario.
Bene, grazie. Intanto, insomma, apprezzo il tono molto conciliativo, insomma, e anche nella sostanza, visto appunto l'intervento così misurato, anch'io vorrei rispondere riconoscendo che l'amministrazione ha un avanzo, come hanno tutti i comuni dovuti al fatto, il comune di Bologna, vabbè che tenendo conto delle proporzioni, però anche il comune ha chiuso con un avanzo spropositato, tant'è vero che anche lì il rappresentante del candidato a contrastare l'Epore Battistini disse con tutto questo avanzo bisogna, si poteva abbassare l'IRPEF. Il problema specifico è che se riuscissimo tutti assieme a cambiare questa normativa, perché l'IRPEF è una spesa corrente, mentre l'avanzo non si può utilizzare per la spesa corrente. Quindi la prima vittima di questi, le prime vittime, perché mi metto anche gli altri sindaci che chiudono tutti con degli avanzi, di questo sistema sono proprio noi, perché ci vediamo impossibilitati di portare durante l'anno degli interventi che volevamo fare, perché nel bilancio non sono previsti, e alla fine ti trovi con un avanzo e dici allora potevo farli, perché i soldi non c'erano. Proprio perché questo sistema perverso che ti mette nella condizione di dover fare nella previsione, poi non sono un tecnico e sto parlando molto a spanne larghe, poi dopo non sono un tecnico, però insomma questo a forza di chiederlo l'ho capito, perché tutte le volte vado a dire ma non è possibile che, è possibile che, e mi dice lo filtro, no, non è possibile. Che devi mettere in previsione tutto ciò che hai per certo, diversamente da com'era una volta, per cui se tu oggi quando fai la previsione non sai quando ti dà lo Stato, perché lo fa dopo, tu sai che lo Stato ti darà dei soldi, pochi o molti, 1, 8, 10, però sai che te li dà, ma non li puoi mettere nel bilancio perché non hai ancora la documentazione, quindi alla fine sei costretto nella tua previsione a non calcolarli anche se sai che li avrai. A me piacerebbe poter dire so che li abbiamo e li mettiamo, ma l'ufficio non mi dà la copertura perché dice no, perché non rispettiamo la normativa. E quindi quello che tu dici ha un senso ed è un limite che abbiamo però tutti come amministratori, così come è un limite che abbiamo come amministratore la suddivisione fra conto capitale e spesa corrente, perché uno dice ho un avanzo così alto, posso dare più soldi agli educatori? Posso fare un centro estivo bello? Ce li ho i soldi, si è chiuso con 900.000 avanzo libero? No, perché l'avanzo utilizzato sono i conti capitali. Allora anche questa sarebbe una norma che dovrebbe essere mitigata, e questo dico che possiamo farlo politicamente tutti assieme, perché ripeto, non è un problema che ho solo io, è un problema che hanno tutti i sindaci. Allora se io ho un avanzo e se invece di mettere 900.000 euro in conto capitale ce ne metto 850 e 50 li metto per fare un bel corso per gli educatori, per dire, sarebbe una cosa meravigliosa, non, gli 850 in conto capitale, fai tante cose, non te ne accorgi se ne hai 50 in meno, invece magari il corso fai una cosa meravigliosa, però non lo puoi fare. E questi vincoli limitano molto la capacità di scelta delle amministrazioni. È la stessa cosa quando mi si chiede i vigili, no? Lo so che i vigili dovremmo averne 7, ma nessun comune ne ha uno per 1.000 abitanti. Perché potremmo anche assumere gli altri 3 vigili. Il problema è che poi già sono in difficoltà l'ufficio sociale, che siamo un in meno. E i dipendenti del comune non hanno l'INPS, perché non è che la paga l'INPS e quindi mi rimangono delle risorse per prendere una a sostituirla. Il comune paga chi sta a casa e quindi deve trovare delle nuove risorse per assumerne una nuova. E vi posso garantire che non è facile trovare le risorse e non è facile gestire un personale che giustamente è sottodimensionato. Il problema è che i soldi per i dipendenti fanno parte della spesa corrente, perché sennò così chiudo con 900.000 euro, non posso prevedere di assumere 2 persone, mi costano 30.000 euro all'anno, sono 60.000 euro all'anno. Cosa sono 60.000 euro rispetto a 900.000? Niente, potremmo fare tante cose in conto capitale anche con 840.000 euro invece che 900 e poi assumo 2 persone. Non posso farlo, perché non posso utilizzare quei fondi che sono destinati al capitale per assumere del personale che è spesa corrente. Quindi quello che tu dici, Marco, è vero, ma le prime vittime sono proprio noi. A me piacerebbe poter dire so che incasserò e quindi non sto aspettando ad avere il documento, tanto so che arriveranno, no, non ho il documento, non posso farlo. Era molto più facile una volta, perché bastava dire vendo il terreno che ho in via Mavora, incasso 400.000 euro, le metti in previsione, quei 400.000 euro non arrivavano, e beh vabbè, e allora trovavi poi un altro modo. Adesso non posso dirlo. Se io non ho un contratto preliminare di una persona che dice che mi acquista la terra in via Mavora, io non posso mettere in previsione la vendita del terreno. Una volta si poteva e veniva fatto. Mi ricordo, quando ero all'opposizione, veniva preventivato delle vendite che poi non avvenivano e quindi poi le cose che erano state programmate non si facevano, oppure si accendeva un mutuo. Adesso non si può più fare. E quindi quello che tu dici mi piacerebbe davvero poterlo fare, perché mi darebbe la possibilità durante l'anno di fare delle cose che non posso fare perché non sono bilancio preventivo, e poi mi trovo alla fine dell'anno per tanti soldi che devo metterli per l'anno dopo. Mi sarebbe piaciuto farli prima, ma soprattutto è fondamentale che mi sarebbe piaciuto fare anche delle cose in aiuto alle persone che ne hanno bisogno, però anche quella è spesa corrente. E allora, io ho già parlato con degli altri sindaci anche di un colore politico diverso dal mio e tutti erano concordi su questa linea, insomma, perché è un vincolo che abbiamo. Poi capisco che un certo vincolo ci vuole, perché non parlo di altri posti o altri luoghi, però sicuramente ci potrebbero essere dei comuni che, potendo spendere i soldi come vogliono, invece di aggiustare una strada o fare una palestra o fare una scuola, preferisco fare fuochi d'artificio e fare una festa ogni due giorni, no? E quindi un certo equilibrio, un certo limite, io capisco che sia giusto, però dovrebbero anche essere compensato dalle amministrazioni che chiudono in attivo, che hanno già fatto tante cose, e quindi questo da considerare tutti i comuni uguali, mettendo i vincoli a tutti i comuni nello stesso modo, stimola quelli che magari non accantonerebbero per il conto capitale, ma vincola molto quelli che per il conto capitale dei soldi ne hanno e potrebbero anche destinarli ad altre cose, che purtroppo non possono farlo. Quindi io concordo con quello che dice Marco, il problema è che le prime vittime siamo noi, e quindi quello che tu dici è vero, perché chiudere con un avanzo così è imbarazzante, ma ripeto, a me sarebbe piaciuto che averli potuti avere già nel bilancio preventivo e spendendo l'anno corrente, quindi bisognerebbe che mettessimo delle volte da parte la casacca politica per vedere tutti insieme se si riesce a portare a casa un risultato che andrebbe a vantaggio di tutte le amministrazioni di qualsiasi colore, perché i problemi sulla spesa corrente non li abbiamo solo noi, li hanno tanti altri comuni, insomma. E quindi questo è il vero problema. Poi diciamo anche che è vero che abbiamo dei limiti sulla spesa corrente, come altri comuni, è vero che abbiamo una disponibilità, come riconoscevi tu Marco, in conto capitale, che invece tanti comuni poi non hanno, e quindi così è. Però se ci fosse la possibilità davvero di prevedere con dei documenti anche la questione, e sono entrati 200, me lo diceva l'altro giorno, lo so perché lo diceva Maurizio, no, perché sono attento, che il bilancio dell'Unione è contemporaneo a quello dei comuni, e quindi non ha senso, perché poi vedi, ci viene dato 250.000 euro indietro dall'Unione, lo impariamo adesso perché il bilancio lo fa adesso. Se l'avesse fatto prima, noi avremmo saputo che avevamo questi 250.000 euro e quindi non andavano nell'avanzo. Anche questa è una cosa che rende difficile la programmazione, perché quindi, però te Maurizio sei più tecnico di me, io l'ho spiegato non da tecnico.
Se mi è consentito perdervi 5 minuti, perché 3 minuti, vabbè, segnami. Perché la norma che sostiene quello che ha detto il sindaco non è poi così avventata, perché ha una sua storia. Cioè, prima del 2011 potevi fare i bilanci sulla base di una aspettativa. Quindi dicevi, prevedo, come ha detto Giuseppe, di vendere via Mavore, metto 400.000 euro in bilancio di entrata. Non avevi niente in mano, non avevi un preliminare, non avevi nulla. Però, non essendoci i vincoli di adesso, quei 400.000 euro li potevi mettere in spesa. E quindi cos'è la storia, la ragione di tante opere rimaste incompiute, che si vedono anche per TV tutte le sere, Striscia la Notizia, derivano anche da questo, che bastava mettere in previsione, fare una delibera che dicevi di prevedere di vendere quella cosa, potevi registrare in entrata l'entrata e potevi spendere. Allora a un certo punto questo, non voglio dire andazzo, questo modo di procedere è stato censurato dall'Unione Europea. Il vincolo del 2011 del decreto legislativo 118 è stato posto sulla base di un obbligo europeo che ha stabilito per cui tu... No, non voglio farla lunga.
Deve essere cambiato anche qualcos'altro. Nel senso che prima c'era una previsione.
Sì.
Se li prendevi, no, ti arrivava quell'entrata, sì.
Potevi impegnare prima anche che ti arrivasse, bastava registrarli in entrata. Sì. no.
E quindi tu hai la certezza, diciamo così, dell'entrata quando effettivamente
ho un titolo, devo avere un titolo.
Quelle risorse puoi continuare a spendere in spesa corrente?
No.
Vorrei che è cambiato anche qualcosa.
Certo.
No, perché sennò sembrava che...
No, certo.
Ti faccio un altro...
Hai capito? Perché se potessi spendere in spesa corrente, io assumerei due persone, tre vigili.
Io la cosa mi era chiara, però siccome cioè, prima e dopo ha un'importanza relativa, il tema è che anche la natura dello strumento di disposizione... Cioè,
ho dei testimoni anche, la segretaria. Quante volte vado dalla Bonfatti a dire è possibile che ho 900.000 euro e non possa prendere un dipendente che me ne costa 30? Che ne ho bisogno perché gli uffici stanno... E la Bonfatti mi dice non è possibile, quante volte te lo devo... Perché mi sembra talmente assurdo che ogni tanto ci vado a ridirlo, ho detto te l'ho già chiesto 100 volte, te lo richiedo anche adesso.
No, ma era per... sarebbe infinita, potrei stare qui mezz'ora, non voglio tediarvi, ma per esempio, faccio due esempi e poi basta, perché sennò va per mattina, cioè lo Stato, il governo approva la finanziaria il 29 di dicembre. Noi il bilancio lo dobbiamo fare entro il 30 novembre, quindi che cosa ci metti? Che non sai quante risorse lo Stato ti assegnerà. Regione Emilia-Romagna, il piano distrettuale e il comitato di distretto, che sono quelli che distribuiscono le risorse sociali e sociosanitarie, il riparto che fa la regione sui vari comuni lo fa sì e no prima di Natale. Come fai a impegnare qualche cosa nel corso prima di Natale per l'anno in corso? Cioè ti arrivano le risorse del fondo sociale o del fondo non autosufficienza, ti arrivano in novembre, ma tu devi sostenere le spese dal primo di gennaio, e allora non puoi far altro che mettere in bilancio quello che avevi l'anno prima, perché non hai ancora il riparto regionale. Cioè ci sono dei disallineamenti procedurali che andrebbero quelli sì snelliti, cioè tu non puoi darmi le risorse in novembre per l'anno in corso. Allora io, dato che se vado in disavanzo vado alla Corte dei Conti e pago io, è evidente che comprensivamente la giuro. Cioè, sta attenti, insomma, un momento. E poi, comunque, non è poi così enorme, perché su un bilancio di 10 milioni di euro di entrate e uscite, liberi sono 979.000 euro, formatisi per eventi per il 99% straordinari. A parte i 300.000 euro che c'erano l'anno prima, perché il ravvedimento lungo IMU non lo sapevi. No? Minori spese per utenze sono dovute al fatto che quest'anno sono stati sospesi dei servizi nel per pandemia e non abbiamo risparmiato sulle utenze, e l'abbiamo visto quando ti arriva la bolletta. Cioè 979.000 euro, delle quali la quasi totalità per la SAI a fine anno, non è che sia poi questo avanzo strepitoso, anzi, sei a rischio di andare in perdita. Cioè non è, insomma, bisogna farlo come si dice, con le mani da festa la cosa, perché non puoi permetterti di andare in perdita, questo è il problema. Comunque basta, se no la tengo troppo lunga.
Ci siamo comunque capiti. Valeva come dichiarazione di voto, quindi possiamo mettere in votazione. Mettiamo in votazione il punto 3, il punto 2, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, 4 contrari, per l'immediata esibibilità chi è favorevole, contrari, 4 contrari. Adesso c'è al punto 3 quella variazione che accennava prima l'assessore, variazione a bilancio di previsione 22-24, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021, do la parola sempre all'assessore.
Sì, anche su questo ne abbiamo discusso, e in realtà il movimento che viene fatto di variazione al bilancio fra avanzo maggiore e minori entrate, maggiori e minori spese, è di 881.000 euro complessivi. Tutte queste spese che si possono fare con l'avanzo sono dettagliate in questi prospetti, se volete ve li leggo.
Ce l'avete, è lo stesso che
esatto,
avete.
Esatto, è quello lì. Sì, perché
dove li hai messi, Mauro, gli altri 200?
No, perché c'è fra minori e minori, maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese, c'è un sacco che l'abbiamo messo insieme. No, se volete, leggo.
Ma leggi quelle più importanti, sono magari.
Ecco, ce l'avete. Allora, avanzo vincolato.
Non i 1.000 euro, insomma, lei guarda.
Avanzo vincolato per legge, che sono 65.943, ci sono 800 di prova produttività, 6.000 euro per la solidarietà alimentare, 2.500 abbiamo quel fondone che possiamo utilizzare ex Covid, di 16.000 euro per trasferimento della regione che ci ha dato per le calamità naturali. Trasferimento dell'Unione ai disabili che impegniamo già impegnati, sono 36.720 euro, insomma. Poi abbiamo 2.000 euro per maggiore pulizia, ma non le abbiamo utilizzate come Covid. Poi abbiamo rimborsi per le consultazioni elettorali in entrata, sponsorizzazioni per la stagione teatrale, e poi adesso vado alla spesa.
Esatto.
Sì. Rimborso alla Regione per entrate o incassate in eccesso per gli eventi calamitosi, fondo produttività per i servizi generali, abbiamo 7.000 euro per le prestazioni professionali specialistiche, abbiamo 3.500 per le lezioni e compensi ai seggi, 8.200 euro per restituzioni di entrate non dovute per entrate tributarie, che sono quelle che... Queste sono le spese che facciamo, queste sono le maggiori spese. E poi ci sono le minori e il saldo lo usiamo per la... No, le entrate in conto... Beh, ma è un pezzettino. Ecco, no, stavo leggevo tutte, sennò andiamo in conto capitale. Sono anche vincolate in spese correnti perché hanno una destinazione che deriva dal momento in cui le abbiamo stabilite. Allora, non c'è solo l'avanzo che gioca, ma c'è anche il saldo fra le maggiori spese e le minori spese e le maggiori spese, le maggiori entrate e le minori entrate che nel corso dell'esercizio si sono concretizzate per effetto della gestione. Cioè prevedo di spendere 150.000 euro complessivamente in tutti i capitoli, ne ho spesi 50, quello mi serve per utilizzarlo per le destinazioni che sono stabilite in quei documenti che vi abbiamo dato. Cioè non c'è solo l'avanzo che viene, le variazioni sono costituite dall'avanzo e dai saldi fra le maggiori e minori entrate e le maggiori e minori spese, è più complessivo il sistema delle variazioni.
Male prima io, quando si parlava di un avanzo di amministrazione tutto totalmente destinato a spese in conto capitale,
no,
non è così, perché si
no.
Sta elencando un elenco di voci che riguardano una spesa corrente.
Certo.
Si capisco prima, bene, perfetto.
Sia l'una che l'altra.
Guardate, stasera, da noi su questo ci astenderemo. Sul punto 2. Ecco,
sì,
ci asterremo perché ci è stato consegnato, no, stato consegnato in commissione. Per...
Allora, vi leggo il punto capitale, se volete. Abbiamo 652.000 euro di conto capitale. Abbiamo avuto... Vado avanti. Che poi in quel foglio lì. Esatto, ecco, spesa... Sono manutenzione straordinaria a strade per 25.000 euro, immobile ad uso istituzionale 20.000 euro, 12.000 per manutenzione straordinaria degli immobili di valore storico e culturale, 25.000 euro per l'acquisto e manutenzione automezzi, 35.000 per l'acquisto per l'automezzo per la Polizia Municipale e per il Comune. 5.000 euro per l'Unione per servizio informatico, perché hanno fatto delle opere di miglioramento del servizio informatico, di hardware e software, 5.000 euro. 74.000 euro per manutenzione straordinaria scuola materna, 4.000 per attrezzature per il teatro, 63.000 per manutenzione straordinaria impianti sportivi. Questo è tutto il capitale.
Sì, no, ma infatti diceva la segretaria che nella variazione non c'è solo l'avanzo, che erano spese diverse.
Quindi. Sì, c'è. Cioè, è una delibera, la variazione comprende l'avanzo e tutte...
Non dell'avanzo, quello che mi diceva, la variazione.
Ero partito da quelle perché sono le prime, insomma.
È che l'elenco di quelle in conto corrente, tutte le differenze, cioè, hai dato quelle da 690, che poi mi sembra che siano 652. Adesso.
652 il capitale.
Perché mi avevi detto, ci avevi già detto anche che poi è soggetto 600... di variazione. È un elenco fatto a mano, non è da dire che di ufficiale c'è ben poco.
Questo è legato.
Ecco, se si possono avere quei due elenchi lì,
giustamente te li faremo avere, Vittorio. Bene, allora possiamo mettere in votazione. Salvatore, vieni a votare, per favore.
Cioè, sono... Scusa, più di 100 voci.
Sì, il discorso, scusa Beppe, per integrare anche la dichiarazione di voto. Marco ha detto giusto, anche perché un po' ce l'avevamo già detti, è che siamo sempre lì. Il discorso delle variazioni di bilancio, qua rientra nel discorso delle variazioni di bilancio di fatto, è che votarle tutte in un blocco unico, e qua però mi rendo conto che sarebbe anche abbastanza complicato farle, non dico voce per voce, ma gruppo per gruppo, anche limitatamente, non ci permette di essere diciamo favorevoli a certe variazioni e contrarie ad altre. Per questo che il nostro voto di astensione è dato anche dal fatto
fatto che non si può votare per singoli provvedimenti, certo.
Nel momento in cui durante l'anno si possono fare delle variazioni, diciamo, non dico tanto per singoli provvedimenti, ma per blocchi, diciamo, quello lì, allora potremmo anche essere favorevoli a volte, d'accordo? No.
Bene, grazie. Prego, Marco. Detto che ci asteniamo, c'è una variazione di bilancio, che le spese in conto capitale sono una parte di queste variazioni di bilancio. Io non lo so, cioè, se a voi la cosa interessa, io mi rivolgo anche al gruppo consigliare vostro di maggioranza, insomma. Bisognerebbe, perché credo che l'amministrazione non, come dire, ne potrebbe trarre solo giovamento, no? Essendo ispirata la logica amministrativa ad una logica di trasparenza, ok? Che almeno nelle previsioni che riguarderanno, se tutto il tempo, se vogliamo e se c'è la volontà, il previsionale 2023, i due gruppi potessero avere la possibilità, se interessa naturalmente, di verificare preventivamente, non le scelte ovviamente, ma la struttura del bilancio, fotografando quella che è la situazione in essere, per cercare di capire poi dopo se questo percorso, una volta avviato, se verrà avviato, dovesse proseguire, verificare poi eventualmente questioni di merito, poi ognuno rimarrà della sua opinione, ci mancherebbe altro, perché altrimenti poi uno dice, vabbè, sei consigliere di opposizione, ti arrangi, vai a vedere, quello... Ecco. Quindi noi facciamo questa proposta, cioè ribadisco, abbiamo dei mesi davanti, quando sarà ora, non dico mica incontrarci 500 volte, ma quelle due o tre volte con la presenza dell'assessore o degli assessori, della ragioniera e quant'altro, forse ne potrebbe scaturire, insomma, alla fine un risultato anche positivo, anche nel merito delle scelte che poi l'amministrazione, tocca poi l'amministrazione adottarle, però capire se ci può essere una condivisione, almeno parziale. Allora, prendo atto, insomma, sicuramente non sentirete mai da me la frase siete l'opposizione, quindi vi arrangiate, una frase che non dirò mai, prendiamo in valutazione la proposta, perché è giusto poi valutarla anche con il gruppo di maggioranza, quindi non è una valutazione che posso prendere io adesso, però l'ho già scritta come ipotesi di collaborazione in previsione del bilancio. A questo punto possiamo mettere in votazione chi è favorevole, contrari, astenuti, 4 astenuti per l'invidiata eseguibilità, chi è favorevole, contrari, astenuti, 4 astenuti.
Posso dire qualcosa io in merito a questo, anche perché in commissione ne abbiamo già,
sì,
l'abbiamo un po'.
Quindi diamo, non lo facciamo parlare, diamo per scontato.
Ma io non lo so, prima Maurizio, avete ragione, scusa.
Voglio dire, è un argomento che in relazione all'evoluzione legislativa sta diventando quantomeno problematico, ecco, posso dire così. C'è stata una lunga trattativa, cioè un confronto con il gestore, con Geovest, e alla fine siamo arrivati a una soluzione condivisa in termini di massimi, cioè abbiamo condiviso i risultati complessivi, anche perché il margine di manovra non è tanto, no? Sapete che adesso la normativa ha trasferito sostanzialmente ad Atlas, insomma, la gestione amministrativa e finanziaria del raccolto dei rifiuti, perché lo fa lei il sistema tariffario. Però c'è stato anche, che ha complicato un po' le cose, in positivo le risorse che sono state date l'anno scorso in conto Covid, che hanno permesso una riduzione delle tariffe in misura molto modesta, però l'hanno permessa. Quindi quest'anno questo aiuto, chiamiamolo così, Covid, non c'è più, per cui la tariffa aumenta per il singolo cittadino non soltanto perché aumentano i costi, e poiché insomma non è ancora scontato tutto l'aumento degli energetici, ma anche perché non abbiamo più la possibilità di calmierarlo attraverso le risorse che c'erano state dal Covid a tale titolo. Comunque, diciamo come macro, il sistema è così caratterizzato. Nel 2021 la spesa complessiva, quindi che doveva essere addebitata ai cittadini, era di 1.097.000 euro. Il PEV 2022 è di 1.230.000 euro. Quindi, basandoci solo su questi numeri, c'è un aumento del 12%, però che si riduce al 4,77%, come abbiamo detto, perché nel 2021 c'è stato un sopragettito. Adesso quando andremo a fare il rendiconto del 2021 vedremo esattamente come, però c'è stato questo sopragettito che consente di utilizzare, consente al Comune, il Comune lo fa, lo utilizza per la tariffa di quest'anno, per cui in realtà complessivamente il sistema tariffario aumenta 22 sul 21 di poco meno del 5%. Ci sono stati
per i comuni, molti comuni limitrofi che non hanno un aumento anche del 18%.
Sì, certo. Beh, insomma, no, però c'è un problema che è relativamente indipendente, se non del tutto dal comune, che l'articolazione interna, poi forse Scandellari lo sa meglio di me, insomma, l'articolazione interna fra superficie e numero dei componenti è stata esplosa, cioè è più articolata quest'anno rispetto all'anno precedente. La conseguenza quale potrebbe essere? Che fermo restando l'aumento complessivo, che abbiamo detto che siamo riusciti a calmierare dal 12 al 5 al 4,77, può essere che all'interno del gruppo delle utenze, quindi dei cittadini, sia domestiche o non domestiche, ci sia qualcuno che paga di più e qualcuno che paga di meno, perché varia è stata variata la, i due parametri, superficie e numero abitanti, che determinano la tariffa del singolo. Quindi è vero che conteniamo l'aumento in quella misura che ho detto, ma all'interno di questa misura, all'interno di questo aumento complessivo ci potrà essere, quindi le lamentele forse per chi aumenta, chi si riduce no, ma chi li aumenta potrebbe lamentarsi.
Diciamo che è un aumento medio del 5%, qualcuno potrebbe averlo più alto e qualcuno più basso, addirittura non averlo.
Io non lo so, non l'abbiamo ancora.
No, perché hanno modificato rispetto alle previsioni che avevamo fatto, hanno modificato le ipotesi ampliandole e di conseguenza
ti sfugge. C'erano 10 caselle, adesso ce ne sono 18, per cui la composizione superficie degli abitanti, la composizione superficie abitanti è cambiata in modo significativo e quello non lo padroneggiamo noi.
Il discorso era, che riguardava più che altro la forma e la sostanza, di questa delibera, forma di delibera. Allora, per quello che mi ricordo, ma comunque ho avuto una conferma perché ho telefonato a qualcuno, non a Geovest, ma a qualche mio amico che ho in giro, non nei comuni di Geovest ma in altri comuni, in effetti noi come consiglio comunale dovremmo di fatto prendere atto di questa situazione, cioè non dovremmo deliberare niente di fatto, ma quando dico deliberare niente nemmeno le tariffe, perché le tariffe, che io sappia, ed è confermato da una cosa che mi ha detto, che ci ha detto Maurizio durante la commissione, è confermata dal fatto che le tariffe vanno deliberate dal Consiglio di ambito. Il Consiglio di ambito è formato principalmente da quella società che si chiama Atersir, che è quella regionale, insomma, quella che non è l'ARERA, l'ARERA ha altre funzioni. E mi risulta che l'abbia deliberata ieri, questo discorso qua. Ieri hanno deliberato le tariffe. Allora, la mia domanda, quella che volevo fare all'inizio, era se veniva confermata innanzitutto questa tipologia di delibera, che, cioè, sinceramente mi trova estremamente in difficoltà, perché c'è scritto approvazione tariffe, ma non è di nostra competenza. La presa d'atto, sono d'accordo.
Così, hai ragione, perché quando ero opposizione era la stessa cosa che chiedevo
io. Scusa Beppe, abbiamo sempre fatto così quando era Tari, che è un altro discorso. Quando era Tari normale e la competenza era del comune, perché il bilancio era dentro il bilancio del comune. E quindi il comune doveva...
Hai ragione, no, non mi riferivo a questo, mi riferivo ad altre ipotesi che durante l'anno ci sono ancora, di prese d'atto. Quando ero minorale dicevo, ma se... è una presa d'atto e quindi dobbiamo solo prendere atto di altri che hanno deciso. Perché dobbiamo metterlo? Hai ragione, capita spesso, no, che ci sono delle prese d'atto. Se è una presa d'atto,
che ci siano delle prese d'atto va bene, però qua nell'enunciato dell'ordine del giorno, il punto 4, mi dice presa d'atto del piano economico e approvazione tariffe. Io, cioè, sinceramente, se devo approvare le tariffe... A questo punto non posso votare su questo qua, perché una parte è una presa d'atto, una parte è una delibera di approvazione delle tariffe. Stride un po' la cosa. Allora, se solo una presa d'atto va bene, poi ognuno si comporta ovviamente come deve comportarsi, ma se c'è anche l'approvazione delle tariffe, io devo essere sincero, usciamo adesso, perché per me è illegittimo. Ma è un'approvazione delle tariffe, è la cosa che non va bene, non è di competenza del Consiglio. Al limite potrei anche pensare a una competenza della Giunta, di solito le tariffe sono di competenza Giunta. Questa so che è una materia molto nebulosa, molto particolare, ma il competente proprio nell'approvazione delle tariffe qua è l'ATERS, non c'è nessun altro, e so che tanto più che ieri le ha approvate, e credo che abbia approvato queste qua, io adesso sinceramente non lo so. Ma poniamo il caso, che noi non lo sappiamo ancora, che adesso noi andiamo a approvare queste tariffe qua. A proposito, non c'è il confronto con quelle dell'anno scorso, che invece ci dovrebbe essere. Che Attersil abbia fatto qualche modifica. Cosa succede in questo caso qua?
Ieri alla conferenza hanno approvato questo punto, che era quello che era già stato presentato in Attersil un paio di settimane.
Sì, sì.
Nessuno ha fatto istanza di superamento, almeno non mi ricordo che ci sentita, e quindi non avendo fatto istanza di superamento ha approvato quello che era stato presentato. Ma quest'anno c'è un problema in più.
Io credo che questa cosa qua, scusa Maurizio se ti interrompo, l'abbia fatto da quando è nato Attersil nel 2003.
Comunque tagliamo la testa d'oro, visto che è vero anche che non c'è il confronto e non c'è anche perché ci hanno cambiato i parametri, e quindi sarà una mia richiesta scritta che farò domani a Geoves, che voglio sapere perché hanno cambiato i parametri, a questo punto che mi facciano il parametro diverso, visto che li hanno cambiati quindi non sono compatibili, chiederò a Geoves che li faccia, però vista la richiesta... mi sembra giusto evitare che la minoranza esca, io chiedo di ritirare il punto per verificare, rinviamo l'oggetto per ulteriori approfondimenti in quanto la minoranza ha espresso delle perplessità sulla valutazione di questa delibera. Quindi rinviamo l'oggetto.
Tanto, scusa, io credo che ci sia tempo fino al 31 maggio per questa cosa.
Scusate, c'è una novità quest'anno che mi sembra di aver accennato, non voglio interrompere il sindaco, però con è uscito un decreto, se lei qualcosa, che si ricava l'interpretazione, perché è un'interpretazione ben ricavata, che se non la provi entro il 30 aprile vanno le tariffe dell'anno scorso.
Ma le tariffe sono già state deliberate da Attersil.
Vabbè, però il decreto dice che se il comune non fa la deliberazione...
Come fa il comune a fare una delibera di tariffe che sono già state deliberate?
Cosa ti devo dire?
Da altri. Da un ente che in questa materia qua è superiore al comune, tra l'altro.
Bene, io prendo...
Io ragazzi, no...
No, ma guarda Beppe, sono dei dubbi che mi vengono, no, ma dei forti dubbi.
No, io non sto mica dicendo che hai torto, ho detto che... anzi, prendo atto della tua dichiarazione per approfondire la materia, quindi voglio dire... visto che c'è la proroga per l'approvazione, non succede niente se non lo approviamo stasera, lo approviamo più avanti, dopo che abbiamo approfondito le riserve che ha portato il capogruppo di minoranza.
Ti ringrazio, va bene. Ne prendo una battuta, ne prendo atto. Va bene.
Sospendiamo 5 minuti, un attimo così facciamo.
Allora, abbiamo parlato con la Bonfatti, perché è una questione tecnica, che se volete dire chiamare, che la mettiamo anche in viva voce. Lei ha detto che per quanto riguarda i termini ha dei dubbi che possa essere prorogato, perché c'è un'interpretazione che dice che può essere accomunato al termine per la stazione del bilancio, che è il 31 di maggio, però lei dice che molti hanno delle perplessità. La situazione di compromesso potrebbe essere che togliamo l'approvazione, cioè qui c'è la presa d'atto del piano economico e l'approvazione delle tariffe, togliamo, lasciamo la presa d'atto delle tariffe di Atersil, e invece di approvare le tariffe prendiamo atto delle tariffe. Così non deliberiamo e nello stesso tempo ci mettiamo al sicuro di non sforare dei termini che dopo magari le bollette vanno con l'anno scorso, che magari possono essere diverse e creare un problema.
Il punto 2, no?
Il punto 2 nella delibera, che diceva il punto 1 di prendere atto dell'allegato A, e il punto 2 diceva di approvare l'allegato B. Invece prendiamo atto dell'allegato A e prendiamo atto dell'allegato B, così non deliberiamo nulla. Sì. Sì.
Andiamo sì. Tutto, mettiamo la presa d'atto dell'allegato A e alle prese. Presa da modifica nell'oggetto.
Sì. No, certo. No. Abbiamo chiesto tecnicamente alla Bonfatti e lei ci ha detto va bene anche la presa d'atto, perché in effetti è nata una corrente di pensiero e quindi.
Piano economico e delle tariffe.
Perfetto, allora possiamo mettere la votazione e poi eventualmente voi. Certo. Quindi fate voto di astensione voi. Ok.
Andiamo. Spero che apprezzerete rispetto alle osservazioni che facciamo nel testo di delibera c'è scritto che alle tariffe approvate dal comune, c'è scritto nella delibera. Allora, ragazzi, scusate, cioè guardo Beppe, però Maurizio, scusami. No, ma non è una questione, come dire, sicuramente non personale, però se fino adesso abbiamo fatto una discussione, abbiamo detto tutti che il comune non è il comune che decide le tariffe, dopodiché adesso mi stai dicendo che i comuni hanno approvato le tariffe. Esattamente. Allora, benissimo, quindi va bene la proposta di presa d'atto, noi ci asteniamo.
Molto complicata, perché prevede da una parte una tariffa dei rifiuti che le mi ha date, e dall'altra dal piano che viene poi sviluppato in base ai servizi come le vuoi dare. Quindi. Certo, appunto per questo sono cose che non sono di facile né di soluzione né di facile determinazione. Allora modifichiamo, invece di approvare, di prendere d'atto, il resto rimane uguale, mettiamo in votazione chi è favorevole con la modifica della presa d'atto, alzi la mano, contrari, astenuti, 4 astenuti, per immediata eseguibilità, chi è favorevole? contrari, astenuti, 4 astenuti. Siamo al punto numero 6, determinazione d'ordine al recesso dalla convenzione per il trasferimento all'Unione di Terre d'Acqua delle attività relative al sistema museale. Luci tu che sei stato in giunta dell'Unione.
Allora, il sistema museale è stato trasferito all'Unione già da illo tempore, insomma, dagli inizi, e aveva un senso quando è stata fatta questa cosa, perché non era arrivata una precisazione del Ministero dei Beni Culturali che specificava che il sistema museale deve essere tenuto distinto fra valorizzazione del museo e gestione del museo. Sulla base di questo decreto, quindi, abbiamo ragionato, i comuni, insomma, in sede di Unione, che è giusta la norma, nel senso che la valorizzazione che si concretizza nella pubblicizzazione, nei percorsi, è giusto che sia fatta in Unione, perché non è che ogni comune va di per sé e se ha il comune limitrofo dei reperti interessanti o altre cose debba fare quel comune, ognuno per proprio conto. Quindi la valorizzazione, che è una pubblicizzazione, un'organizzazione generale, ha un senso. La gestione invece è logico che l'abbia il singolo comune, perché gli orari di apertura, i volontari che assistono, insomma, è giusto, è logico che sia così. Quindi eravamo partiti modificando la deliberazione, dicendo la valorizzazione resta in capo all'Unione, la gestione la fa ogni singolo comune. Poi cos'è successo? Che in realtà la Unione ha comunicato che non è, visto l'insieme della situazione, non è in grado neppure di fare la valorizzazione. Allora, piuttosto che non farla, ce la facciamo noi. Quindi ogni comune non si riprende soltanto la gestione, ma anche la valorizzazione del museo. Poi vediamo come va anche l'Unione, se ci sarà la possibilità di fare la valorizzazione comunque insieme. Per adesso ogni comune si fa tutto per la gestione dei suoi siti di interesse museale.
Aggiungere solo una cosa, ecco, che comunque c'è un lavoro insieme con gli altri comuni, perché il tavolo della cultura si prevede di lavorare unitamente. Certamente è il discorso, come diceva l'assessore, che l'Unione aveva pure scritto ancora nel 2020 che ci si asteneva da ogni processo amministrativo inerente alle attività di gestione del sistema museale, e in secondo luogo il nostro museo è collegato con quello del Comune di San Giovanni, che già nel 2020 aveva già deliberato il recesso a sua volta dall'Unione per il sistema museale. Quindi l'intenzione è quella di andare a ricreare comunque un lavoro con gli altri comuni, però con l'Unione, ecco, si era fermato un po' tutta l'attività relativa a questo sistema museale. Era questa la proposta.
Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. E sicuramente la linea del nostro gruppo in questi anni è sempre stata abbastanza palese sui fatti dell'Unione. E per esempio, quando abbiamo votato contro al ritorno della Polizia Municipale alla gestione del Comune. Ecco, allora, se pensiamo che il nuovo Presidente dell'Unione ha parlato di turismo come uno dei punti fondamentali del suo mandato, ecco, mi chiedo come facciamo a credere a queste parole, e successivamente chiederò anche la posizione del nostro comune a riguardo, come facciamo a credere a queste parole se togliamo anche la valorizzazione dei musei dagli ruoli dell'Unione, che ha perso la municipale, e in più nel prossimo punto vediamo anche che ci preoccupiamo di garantire che ogni comune vada per sé a livello di gare. Ecco, quindi mi chiedo che posizione ha il nostro comune a riguardo, perché se non c'è neanche una visione di insieme su un itinerario da far fare al turismo, come pretendiamo che il nostro comune riesca ad attrarre come un'area più grande come Bologna? Ecco, questo.
La domanda è giusta, anche perché l'Unione serviva proprio per dare maggiore risalto e valorizzazione. Il problema è che non viene di fatto attuata e in questa fase si ritiene ogni comune di poterlo fare. Rimane il fatto, ed è lo stesso problema dell'oggetto successivo che poi dirà la segretaria che viene ritirato, è che in questa fase, visto che non viene fatto, piuttosto che non farlo, lo fa il singolo comune, ma rimane l'obiettivo breve. La stessa cosa della CUC, cioè l'intenzione era partita la CUC, poi la persona che era venuta, che era stata trasferita penso dalla città metropolitana, che era anche brava, dopo un po', quando ha visto la situazione, evidentemente ha detto no, non ci sto. E allora adesso il problema è che tutti i comuni devono fare delle gare e non possiamo aspettare di ricostituire la CUC, aspettando dei mesi perché c'è delle gare, come noi, ad esempio quella del parco, il parco di Cinzia Zambelli, che ci serve partire, non è che adesso possiamo aspettare dei mesi di fare la CUP prima di partire per fare il bando. Allora tutti i comuni si stanno attrezzando nell'immediato di ognuno trovare una sua CUP, e noi l'avremo trovata anche, con l'obiettivo non di togliere la funzione all'Unione di fare la CUC, è che se per adesso non ci si è ancora riusciti perché la persona che doveva venire è rimasta lì un giorno, poi è andata via, non è che bisogna aspettare di fare un bando per l'assunzione di un'altra, tanto passano i mesi e i comuni hanno le loro esigenze nel fare le gare, come le abbiamo anche noi, ma le hanno anche gli altri comuni. E di conseguenza tutti i comuni hanno detto, bene, continuiamo ad andare avanti nel progetto di fare la CUC, in attesa di costituirla. Nell'immediato ogni comune è libero di trovarsi la sua CUP per fare la gara, insomma. Quindi il ragionamento è giusto. Cosa serve l'Unione se non sappiamo neanche gestire i musei? Cosa serve l'Unione se anche la CUC non parte? L'obiettivo è quello, perché effettivamente altrimenti non avrebbe senso, effettivamente è vero, però è anche vero che non possiamo aspettare che venga istituita, visto che la partenza è andata male, non possiamo aspettare che venga fatto un bando, assumere una persona che prende, passano i mesi, ma noi le gare dobbiamo fare adesso, perché sennò ritardiamo tutte le opere. Io non parlo di Sant'Agata, parlo di tutti i comuni, hanno delle opere da mettere a bando, perché non è che solo il comune di Sant'Agata ha delle cose da fare, tutti per fortuna hanno delle cose da fare, quindi tutti hanno bisogno della CUC. E quindi il presupposto del punto successivo era quello, ma poi è stato ritirato, che lo spiegherà poi la dottoressa, però rimanendo a questo, è che nell'immediato ognuno adesso pensa a sé nell'attesa di ricostituire effettivamente quello che tu dici, un qualche cosa che possa coinvolgere. Io poi sarei anche favorevole a fare un museo dell'Unione, anche perché tanti piccoli museini delle volte hanno anche poco senso, e quindi per me proprio un museo dell'Unione sarebbe l'ideale, tra l'altro, ma sto andando in là rispetto al discorso. Quindi adesso serve nel breve, perché dopo è chiaro che il progetto è quello, se no altrimenti hai ragione, cosa serve l'Unione.
Vedo che siamo sostanzialmente d'accordo, quindi poi fra l'altro anche col ritiro del punto che seguiva. Io penso che in una situazione come questa, anche perché, tornando al punto in oggetto relativo ai musei, appunto non succederebbe niente di grave, o non sarebbe successo niente di grave, se la nostra amministrazione, non so se sarà passata in giunta, comunque trovare una sede all'interno dell'Unione per votare contro una roba di questo tipo. E in questo caso la maggioranza di questo comune avrebbe avuto, senza ombra di dubbio, l'appoggio politico della minoranza, sempre per quello che può contare. Questo a fronte di una scelta fatta a livello di Unione, da dove sappiamo ci sono 4 comuni, se vogliamo usare le etichette, governate dal centro-sinistra. perché l'insediamento del nuovo presidente della nuova giunta ormai è vecchio di mesi, adesso dovremmo andare in consiglio, credo, la terza o la quarta settimana di maggio per approvare il bilancio, e però, come dire, se si rinuncia, indietreggia anche a questioni, rispetto a questioni che sono, fra virgolette, di principio, oltre che essere utili, gestire questa attività, appunto, come viene detto, a livello di unione. Cioè, ci vorrà qualcuno, prima o poi, che fa degli atti politici, come vengono fatti in altre sedi, anche da parte di questo comune. Giustamente o meno giustamente dal nostro punto di vista, ma però in questo caso noi diciamo pubblicamente che saremo con la maggioranza che amministra questo comune, tant'è che noi a questo oggetto, come anticipava Alberto, votiamo no. Poi è ovvio, come diceva il sindaco, che in unione non c'è più neanche il tema della valorizzazione, la gestione era già una cosa è passata e decisa appunto nel 2020, che le cose, quindi ogni comune si dovrà far carico per quello che potrà o per quello che riuscirà, per meglio dire. Però questa è la classica questione che prende poco posto sul piano pratico-teorico, anche se poi ci sarebbe da discutere su questo, ma sul piano del principio è abdicare palesemente, in modo clamoroso, al tentativo di rilancio dell'Unione. Ecco, è la differenza, questa è la classica differenza fra quello che si dice e quello che si fa, o per meglio dire quello che non si fa. Ecco perché votiamo no.
In effetti, se non si raggiungono i risultati che si sono detti, bisogna prendere poi delle logiche conseguenze, quindi sicuramente questo è un passaggio per l'immediato, per non lasciare che le cose adesso non le gestisca nessuno, insomma, che sarebbe ancora peggiore del tema tecnico che viene posto. Mettiamo in votazione chi è favorevole, alzi la mano, contrari, astenuti, 4 contrari, per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole, contrari, 4 contrari, nessuno astenuto. Come avevo detto, l'oggetto numero 6 c'è la richiesta di rinvio e il motivo lo spiega la dottoressa, perché proprio oggi si è incontrata con gli altri 5 segretari comunali e quindi vi illustrerà come è stata la cosa.
Sì, abbiamo condiviso un testo che però è stato modificato rispetto a quello che era stato trasmesso ancora quando abbiamo fatto l'integrazione del Consiglio, e in più è stato chiesto di fare, prima di portarlo in Consiglio, un passaggio nella Giunta dell'Unione. La motivazione, come diceva il Sindaco, è legata a un problema proprio tecnico, perché l'intenzione è quello di mantenere la CUC nell'Unione Terre d'Acqua, ma data proprio la difficoltà di mancanza di personale, si pone l'esigenza di consentire ai comuni comunque di essere operativi. In una nota che aveva inviato anche il dottor Nuvoletto, aveva evidenziato che c'erano stati fatti dei passaggi istruttori, tra cui anche una istruttoria presso la comunità e la città metropolitana di Bologna, con l'ipotesi di una convenzione quadro. Però naturalmente sono tutti passaggi che richiedono dei tempi tecnici, come anche le assunzioni, cioè le ipotesi che sono in campo di assumere altro personale, per cui quello che ci si è stabilito comunque per consentire ai comuni di effettuare i lavori, le forniture, i servizi che sono necessari, è quello di consentire ai singoli comuni in autonomia di svolgere queste attività relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi nel rispetto della legge entro il termine massimo nelle more dell'effettiva operatività della centrale unica di committenza. Quindi una volta che si è ricostituito col personale necessario, si ridà l'incarico all'Unione Terre d'Acqua. Si prevede come termine massimo il 30 giugno 2023, che è proprio il massimo, ma è quello che prevede il decreto 77 come deroga per poter effettuare queste attività in modo derogatorio, ecco, rispetto a quelle che sono le disposizioni. Però l'obiettivo è quello di far prima, infatti intenzione del Comune è quello di andare con un'altra CUC solo per alcuni lavori, quindi andare mano a mano, non di fare un affidamento esteso, ecco. Come penso
non vi dico la fatica, quanti no ho preso, per trovare, non vi dico la fatica a trovare uno che ci abbia detto va bene, una gran fatica, per cui aver avuto la CUC Union mi avrebbe risparmiato moltissimo tempo, quindi. Nel rinvio dell'oggetto, chi è favorevole? Contrari, nessuno, unanimità, per limitata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità.